Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con Michele Maria Franceschi. Ciao Michele, ben arrivato con noi.
Ciao.
Ecco, e con Michele ti do del tuo, così mi sembra più...
Assolutamente sì.
Ecco, tu sei una guida naturalistica e con te andiamo veramente a camminare questa volta, così svegliamo un po' il tema di questa puntata, sulle Dolomiti, ed esattamente sulle piccole Dolomiti vicentine che tanti non conoscono, almeno detto così, dice, ma che Dolomiti sono?
Sì, uno dei problemi delle Dolomiti è che sono piccole, delle piccole Dolomiti. Per il resto è un mondo fantastico, perché il materiale geologico è fatto di dolomia, quindi ci permette di avere degli scorci, delle suggestioni e per certi versi in alcuni punti delle difficoltà come nelle consorelle più famose. Vero anche che si arriva sui 2400 metri di altezza, quindi piccole piccole non sono in realtà. Quindi c'è la base diciamo della roccia è dolomia. E questo ha permesso al sviluppo di tutta una serie di flora e di fauna particolare. E teniamo conto che essendo un massiccio, anzi un gruppo di massicci isolati dal resto delle altre catene montuose, ci sono un sacco di endemismi, dalla salamandra atra aurora pasubiensis alla primula recuberiensis, quindi si va sia dagli animali che dalle piante. E essendo le prime montagne che si trovano, diciamo, finite la pianura veneta, sono anche delle montagne particolarmente ostili per certi aspetti, perché qualsiasi evento meteorologico sulle piccole Dolomiti diventa estremo, quindi quando fa caldo fa caldissimo, quando nevica nevica tantissimo, quando fa freddo tantissimo, quando piove piove tantissimo, proprio per la loro posizione di sbarramento rispetto ai flussi, diciamo, di nuvole che arrivano. Da noi c'è la famosa battuta che se in Piemonte spunta una nuvola o fa una goccia d'acqua, qui vengono giù a cataratte. In Piemonte spunta un fiocco di neve, qui ti fa 2 metri di neve, che magari dopo 3 giorni è andata via, perché appunto quando arriva caldo, qui è molto caldo, è tutto molto estremo. E si può pensare, giusto facendo un parallelo, che a 1000 metri nel qui di Rimpettaio, Trentino Alto Adige, coltivano le mele, noi a 1000 metri abbiamo le mughette con i camosci e le marmotte, perché è impossibile coltivare o viverci, quindi è tutto molto particolare. Beh, una zona dove piove molto e quindi molto molto ricca di acqua, c'è tutto un ambiente che di solito, ovviamente adesso noi stiamo parlando di escursionismo, viene indagato poi da alcuni rami del CAI, che sono le grotte, quindi abbiamo tantissime grotte, tra cui una delle grotte più grandi d'Italia, anzi fino a qualche anno fa aveva il record di essere la grotta più lunga d'Italia ad una entrata, che è il Buso della Rana, poi hanno trovato un'altra entrata e quindi ha perso tutti i record, però sono tipo 27 chilometri di grotta, giusto per dare delle dimensioni numeriche. E gli animali, diciamo, è presente praticamente tutto quello che puoi trovare sulle Alpi, ad esclusione degli stambecchi, perché è vero che è una zona molto antropizzata ed è vero che c'è una grossissima pressione venatoria, ma storicamente la pressione venatoria qui è dedicata agli uccelli, perché siamo sulla rotta principale di migrazione post-autunnale degli uccelli, per cui ogni anno in autunno di qui passano decine di migliaia di uccelli di tutti i tipi e generi, e quindi la caccia si è da sempre orientata su queste prede. Questo ha permesso negli anni di far sì che ricomparisse, come un po' su tutto l'arco alpino, i caprioli, i cervi, i camosci, le marmotte che sono state reintrodotte dall'uomo, l'aquila reale e ovviamente il lupo. Teniamo conto che il lupo in Veneto, quindi diciamo nel nord-est d'Italia, il primo branco si è costituito in Lessinia, che è la propaggine occidentale delle Piccole Dolomiti, quindi il primo nucleo di lupi si è fermato qua, non a caso. Adesso sono arrivati anche i cinghiali e quindi praticamente abbiamo tutta la rosa degli animali grandi. Come animali di piccole dimensioni ovviamente abbiamo tutto, dalla volpe alla martora, alla faina, all'ermellino, al tasso, quindi tutte queste cose qua ce ne sono in abbondanza. E anche dal punto di vista, diciamo, di cose che magari molti escursionisti non sanno che esistono, ma in realtà poi sono quelli che spesso incontri, sia a livello di anfibi abbiamo un sacco di cose pregevoli, prima citavo la salamandra atra aurora pasubiensis, ma abbiamo l'ulione dal ventre giallo e poi specie molto più comuni come può essere la rana temporaria, la rana verde e via dicendo. E lo stesso per i rettili, abbiamo praticamente tutti i rettili del nord Italia, ce li abbiamo tutti. Dal punto di vista floristico, proprio per la sua caratteristica di essere isolata rispetto ad altre catene montuose, ci sono tutta una serie di particolarità, tant'è che la Comunità Europea qualche anno fa ha fatto diventare le Piccole Dolomiti area SIC, quindi sito di interesse comunitario, per le estesissime formazioni di pino mugo che a questa altezza, diciamo, delle Alpi di solito non esistono, e invece qui la fanno da padrone soprattutto nella parte alta vicino, diciamo, alle pareti di roccia.
Senti.
Detto questo,
ci sono anche delle
specie come la Primula recuberiensis, che c'è solo su una parete di roccia, e la cosa pazzesca della Primula recuberiensis non è tanto la sua disposizione abbastanza curiosa su una sola parete di roccia in tutto il pianeta Terra, ma che è stata scoperta circa una ventina d'anni fa. Allora, scoprire una pianta nuova in Amazzonia è facile, scoprirla nella vecchia Europa è un po' più particolare. E poi ci sono un sacco di altre piante che ci sono qui, e per storie di pellegrinaggi, guerre e quant'altro, ci sono qui, e poi magari le ritrovi nella penisola iberica, l'unico sito più vicino. Quindi è abbastanza curioso. Scusa, mi dicevi che ti ho interrotto?
Sì, no, era perché mentre tu parlavi arrivavano un po' di domande da farti. Allora, chi ci sente, ho detto Piccole Dolomiti Vicentine, a presente Vicenza. Però diciamo l'ingresso vicino, qual è che è? Uno per venire,
diciamo,
a camminare
le...
da voi, e dove arriva, dove comincia, quale direzione prende?
Allora, praticamente le Piccole Dolomiti Vicentine sono la barriera tra Trentino e Veneto, quindi fisicamente se uno vuole venire a camminare da noi può salire o nella zona di Recuaro Terme, e quindi siamo nella parte più occidentale, oppure può salire, diciamo, nella zona più orientale, e quindi siamo già sul massiccio del Vesuvio, nella zona di Schio, se si sale, diciamo, dalla pianura padana. Se no, si può scendere da Rovereto, che è la strada d'accesso, diciamo, principale, venendo dal Trentino.
Senti, ma hai lato... dimmi.
L'altopiano, dicevi,
no,
di Asiago?
Esatto, l'altopiano di Asiago, 7 comuni, entra in questo discorso oppure è un discorso a parte?
No, diciamo, la formazione rocciosa è diversa, per tutta una cosa che adesso, se voglia, ti racconto, c'entra tantissimo dal punto di vista culturale, ma in realtà sono staccate dalle Piccole Dolomiti, anche perché le Piccole Dolomiti stanno Dolomiti proprio perché c'è la Dolomia, che è molto meno presente sull'altopiano d'Asiago, e la formazione dell'altopiano d'Asiago, essendo un altopiano, ha una morfologia molto, diciamo, più dolce, mentre le nostre valli sono molto aspre e aguzze, diciamo, sulle cime. È un po' uno dei paradisi degli arrampicatori bravi. Ci sono un po' di problemi perché in alcuni punti la roccia è friabile, quindi è tecnicamente difficile, ma qui diciamo molti alpinisti si sono cimentati in imprese ardue. Abbastanza buffa la cosa che Reinhold Messner è venuto a arrampicare qua quando era giovane e non ha finito neanche una via, perché adesso io qua non arrampico perché è troppo difficile. Quindi è un grandissimo alpinista, però su roccia matta forse ha dei limiti anche lui. Dopo dipende ovviamente da che via.
Va bene,
il corso,
dimmi.
Il corso che ti dicevo, allora, qui siamo in una situazione un po' particolare dal punto di vista della popolazione, nel senso che storicamente queste erano valli sotto la dominazione della Repubblica di Venezia e le cime erano il confine con l'impero asburgico, diciamo col mondo germanico, da sempre, cioè da sempre, diciamo da 500 anni qua. E cosa è successo? Che siccome in queste lande era difficile vivere, i Veneti e i Trentini si rifiutavano di vivere così in alto. Così verso il 1000 i signori di Verona si sono accordati con un'abbazia tedesca e hanno chiesto l'invio di gente per andare a popolare queste montagne e sono scesi praticamente per 200 anni in modo ininterrotto persone che venivano dalla Baviera o addirittura dalla parte più alta della Germania, quindi il confine con la Danimarca. Questa popolazione di lingua tedesca è arrivata e siccome non sapevano parlare in veneto, e ovviamente quando trovi qualcuno gli chiedi tu che lavoro fai, loro rispondevano ik bin Zimbar, che vuol dire io sono quello che taglia gli alberi e fa le travi, fa le tavole, e i veneti hanno i latinizzato il nome e quindi Zimbar sono diventati Cimbri. Quindi tutta questa zona qua, compreso l'altopiano d'Asiago, è stata popolata da questa popolazione. I Cimbri, di lingua tedesca, erano sul confine però veneto, e quindi Venezia ha concesso a loro tantissime, diciamo, deroghe, tra cui non pagavano le tasse e Venezia chiudeva ampiamente due occhi sui traffici di contrabbando tipici dei confini, purché i Cimbri gli tenessero il confine rispetto all'impero tedesco asburgico. Quindi fa abbastanza ridere che una popolazione di lingua tedesca ha tenuto il confine per i veneti rispetto al mondo germanico, perché dall'altra parte invece c'erano i trentini che chiaramente parlano un dialetto molto simile al veneto. Quindi c'è questa peculiarità che è simile a Asiago.
Bene,
la popolazione
Dimmi.
Sì, la popolazione Cimbra è arrivata prima sopra Verona, nell'altopiano dell'Alessinia, e poi da lì si è spostata lungo queste valli, quindi le alte valli, fino a arrivare all'altopiano di Asiago e quindi colonizzare l'altopiano d'Asiago. Per cui un autore che tutti conoscono, Mario Rigoni Stern, chiaramente era molto cimbro. Da noi invece la lingua si è un po' alla volta persa, perché essendo valli erano molto più contatti con la pianura. Quindi da noi restano i toponimi, restano i cognomi, resta, diciamo, la genetica, quindi molti di noi sono grandi, con i capelli biondi o rossi, alti. E nella zona del Requarese soprattutto resta tantissimo, non tanto una lingua cimbra, ma restano tantissime frasi, forme, modi di dire, nomi di piante, nomi di animali che sono cimbri e non sono veneti e non sono assolutamente italiani.
Va bene, allora ci fermiamo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Ok, va bene.
Stars to fill my dream. I'm
Eccoci di nuovo insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Michele Maria Franceschi, stiamo parlando delle piccole Dolomiti vicentine. Dicevi prima di terre brulle, cioè, ma le valli allora sono abitate o no? Cioè uno che viene a camminare.
Questa cosa delle terre alte difficili da vivere ha creato la industrializzazione tipica della nostra zona, nel senso che siccome in alto era difficile fare agricoltura, ci siamo accaniti a recuperare terra coltivabile dappertutto, ma alla fine eravamo in tanti, quindi ci siamo buttati in massa ancora nel 1600-1700 nella piccola industria, quindi da noi è nato ad esempio Marzotto, il marchio Marzotto è nato a Rossi, che sono le più grandi industrie tessili che ha mai avuto l'Italia, sono tutte da questa zona qua, tra l'altro sia Marzotto che Rossi erano ovviamente cimbri e entrambi venivano da famiglie di pastori. Quindi le valli sono molto popolate nella parte alta, man mano che si sale sono molto meno popolate. Ma quello che è molto appetibile dal punto di vista dell'escursionismo è la sentieristica, perché essendo sempre stato zona di confine si sono create nel corso della storia tantissime vie per valicare in modo facile, tranquillo le montagne da un lato. Dall'altro lato, essendoci stato tanto contrabbando, ci sono stati tantissimi sentieri, quindi è stato tracciato qualsiasi posto percorribile dai contrabbandieri. Teniamo conto che noi siamo entrati a parte del Regno d'Italia nel 1861, quindi prima qui erano tutti contrabbandieri. Dal 61 fino alla Prima Guerra Mondiale, qui è stata il confine comunque con l'impero austro-ungarico, quindi si è portato fino a primi inizi del Novecento il fenomeno del contrabbando. Quindi le montagne sono state tutte esplorate. Passaggio successivo è stata l'arrivo della Prima Guerra Mondiale, che qui ha dato, diciamo, segni, non so se dire, di enorme orrore e carnificine come può essere il carso, ma sicuramente ha dato vita a una forma di guerra che nessun uomo aveva mai pensato prima, perché pensare di tenere decine di migliaia di soldati a 2000 metri di altezza durante l'inverno, solo la Prima Guerra Mondiale l'ha fatto. Quindi tutte le nostre montagne, praticamente tutte le nostre cime, erano zone di combattimento. E questo ha fatto sì che tutto l'apparato viario per rifornire le trincee, la prima linea e le retrovie è stato accuratissimo. Quindi pensiamo al Pasubio, pensiamo all'Altopiano d'Asiago, ma pensiamo anche al massiccio del Carega, piuttosto che al gruppo del Sengio Alto. Quindi dal punto di vista escursionistico c'è una infinità di sentieri e, facendo delle battute, essendo sentieri da militari, sono tutti molto dolci e tranquilli. I sentieri, diciamo, dei montanari tagliano le linee di livello, perché bisognava far presto per portare il latte o gli animali, quindi si va su e giù molto ripidi, quelli dei militari vanno su molto dolci. Quindi qui c'è una quantità di sentieri che io personalmente, facendo la guida a giro abbastanza, non ho mai visto in nessun altro posto del mondo, ci sono sentieri praticamente dappertutto. Oltre a questo, quindi l'aspetto sentieristico che ce n'è per tutti i gusti e per tutte le possibilità di fatica, di allenamento, c'è dall'altro lato anche tutto l'aspetto della Prima Guerra Mondiale, per cui accanto a questo che è la viabilità, ci sono tutte le opere di difesa, le trincee, i bunker, i forti, e opere incredibili. E poi teniamo conto che durante la Prima Guerra Mondiale chiaramente si è combattuto molto a Verdun, però siccome hanno campi coltivati, finite le battaglie, le trincee le hanno riempite e si è ricominciato a coltivare la terra. qui invece i trincei erano 2000 metri di quota e sono restate lì. È finita la guerra, sono partiti, sono venuti giù tutti ed è restato tutto, quindi è come entrare veramente nel scenario di una guerra, della guerra in corso praticamente, è come essere lì mentre stanno combattendo, quindi come suggestioni ce ne sono tantissime.
Ma Michele, questo indipendentemente che sono passati 100 anni è ancora abbastanza visibile?
È moltissimo visibile, anche perché abbiamo delle perle come le famose 52 gallerie, ma come anche il pochissimo noto Monte Civillina, piuttosto che il Corno Battisti o il sentiero di arroccamento del Cornetto, sono tutte opere veramente incredibili, fatte in parte scavate nella parete e in parte scavate dentro la parete, quindi in galleria, con uno sforzo ingegneristico mostruoso. Per di più, dopo 100 anni c'è stato anche una grande sforzo di recupero di alcuni manufatti o di alcune realtà, per cui alcune cose che alcuni anni fa non si potevano vedere adesso invece si vedono molto bene, sono state restaurate. E sì, questo un po' su tutto in linea della grande guerra, e qui in modo particolare è stata molto curata la sentieristica, la produzione di cartine, e posti come Recuaro sono anche importanti, perché all'interno di Recuaro c'è ad esempio il Museo della Vita del Soldato, che è decisamente bello, perché parla non tanto delle mitragliatrici e delle baionette, ma di come vivevano i soldati, che forse al giorno d'oggi potrebbe essere l'aspetto più interessante di tutta la storia. Tenete conto che la provincia di Vicenza, nello stemma, ha quattro monumenti dedicati alla Prima Guerra Mondiale, quattro ossari: l'ossario del Pasubio, l'ossario del Cimone, l'ossario di Asiago e l'ossario del Grappa. Quindi è proprio, non so come dire, la colonna sonora delle nostre montagne. Piaccia o non piaccia, è proprio la Prima Guerra Mondiale.
Senti.
Accanto a questo però non toglie che ci sia tutto l'aspetto tipico delle Alpi, con quindi le malghe, gli alpeggi, malghe, alpeggi soprattutto, che è tipico, il paesaggio tipico delle Alpi, che però qui appunto è declinato in modo diverso, perché essendo tutto un sistema di roccia che drena molto, ad esempio sulle nostre montagne non ci sono tanti corsi d'acqua e quindi ci sono le pozze per abbeverare gli animali, che sono fatte dagli uomini, quindi anche soluzioni tecniche interessanti. Qui ad esempio la transumanza e la pastorizia è attestata da più o meno 3.000 anni avanti Cristo, quindi più o meno sono 5.000 anni che dalle nostre montagne si pascola e si frequenta. E sono state ritrovate tantissime testimonianze di antichissime vie di transumanza, quindi è veramente posti molto 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 ricchi.
Senti,
sono poi delle dimmi
no, scusa se ti interrompo, no, parlavi prima di sentieri, tantissimi sentieri, ma ci sono anche tantissimi rifugi.
Tantissimi rifugi no, nel senso che comunque le montagne sono piccole, ci sono abbastanza rifugi per accedere praticamente a tutto, quindi partendo da occidente si trova il rifugio Bertagnoli, che è nella zona dell'alta Val del Chiampo, da dove si accede da un lato all'altopiano della Lessinia, dall'altro lato si accede al massiccio del Carega. Poi c'è Arequaro, c'è il rifugio Gazza, o meglio, il rifugio Cesare Battisti, ovviamente Cesare Battisti, c'è dappertutto Cesare Battisti, da qua Cesare Battisti è stato catturato sulle Piccole Dolomiti e giustiziato a Rovereto. E poi c'è il rifugio Campogrosso. Andando su in quota c'è il rifugio Faccaroli, c'è il rifugio Pertica, il rifugio Revolto, quindi sono tutta la parte più alta, quindi proprio il massiccio del Carega è servito da tantissimi rifugi. Poi spostandoci ancora verso oriente troviamo la zona del passo Piano delle Fugazze, che divide, diciamo, il gruppo del Sengio Alto dal Pasubio, e lì troviamo sia situazioni, chiaramente essendo un passo che è uno dei passi più frequentati per andare in Trentino da parte dei vicentini, ci sono sia delle situazioni tipo alberghetti, sia c'è tutta una serie di rifugi. Poi si arriva sul massiccio rifugi come la Locanda Balasso, come il rifugio Ponte Verde, e poi se si arriva poi al, diciamo, al massiccio del Pasubio, lì c'è sia il rifugio Passo Somo, poi salendo in quota ci sono i mitici rifugi, rifugio Papa, rifugio Lanza, uno esattamente costruito sulle baracche italiane della prima guerra mondiale, quindi praticamente appeso alla roccia, e l'altro che si trova al di là delle linee austriache, in un posto assolutamente inaspettato rispetto al resto della montagna, perché sembra veramente di essere in qualche posto degli Stati Uniti, con paesaggi molto belli di foresta molto dolce. E lì siamo già in Trentino, perché ripeto, qui le nostre montagne sono tutti confini. E quindi passare da una regione all'altra, o da una provincia all'altra, è molto facile. In una giornata ci fai 3 province, 2 regioni, tantissimamente, perché è una passeggiata tranquilla.
Michele, qua il tempo non dico che corre, ma cammina veloce, diciamo così. Io intanto ti ringrazio di questa chiacchierata. A questo punto ci sentiamo, perché hai accennato una cosa sul Pasubio di 52 gallerie che mi ha incuriosito, ma ci risentiamo senz'altro. Ultima domanda: perché venire a camminare su queste piccole Dolomiti vicentine?
Perché ovviamente sono quei posti, quelle piccole perle sconosciute e poco frequentate adesso, mentre erano molto conosciute nell'Ottocento, perché se pensi al Recuaro Terme ci veniva in vacanza Goethe, Verdi, Nietzsche, i reali d'Italia, e poi, come spesso succede, passa la moda, passano anche 150 anni, 200 anni e le storie cambiano, però è una scoperta. Io è ovviamente da 20 anni che faccio la guida su queste montagne, e ogni volta che è arrivato qualcuno, di solito diceva che non ho trovato posto l'ultimo dell'anno da nessuna parte, sono venuto qua, ma io non pensavo, io non sapevo, è incredibile, non c'è la ressa che ci sono nelle grandi Dolomiti, ma è uguale. Io dico no, non è uguale, è più piccolo, però è bello.
Ok, dai, allora buon cammino, un abbraccio e alla prossima, diciamo, puntata.
Va bene, grazie mille. Ciao.